Isaac Asimov, 9 volte 7, da IF, 1958. Nella civiltà del futuro immaginata da Asimov, il mondo ha dimenticato la sua storia. I protagonisti di questo racconto restano stupefatti davanti a una scoperta che ha del rivoluzionario. 7 per 9 dà come risultato 63, e la mente umana è in grado di calcolare questo prodotto. Quali conseguenze ci saranno? Il monito dell'autore che scrive il racconto nel 1958 in piena guerra fredda è chiaro. Gli esseri umani si avviano a ripetere gli stessi errori dimenticando il passato. Jean Schumann era abituato a trattare con gli uomini che da molti anni dirigevano lo sforzo bellico terrestre. Non era un militare Schumann, ma a lui facevano capo tutti i laboratori di ricerche incaricati di progettare i cervelli elettronici e gli automi impiegati nel conflitto. Di conseguenza i generali gli prestavano ascolto e lo stavano a sentire perfino i capi delle commissioni parlamentari. C'erano due esemplari di entrambe queste specie nella saletta del nuovo Pentagono. Il generale Vider aveva il volto bruciato dagli spazi e la bocca molto piccola, quasi sempre atteggiata in una smorfia. Il deputato Brent aveva guance tonde, lisce e occhi chiari. Schumann, alto, elegante e programmatore di prima classe, li affrontò senza esitazione. Disse: «Signori, questo è Myron Aub. Sarebbe lui l'individuo dotato di speciali capacità che avete scoperto per caso?» disse il deputato Brent senza scomporsi. Con bonaria curiosità squadrò l'omettino calvo con la testa a uovo. L'ometto reagì intrecciando nervosamente le dita. Non era mai stato a contatto di persone così importanti in vita sua. Era un tecnico di infimo rango, già abbastanza avanti negli anni, che dopo aver fallito tutte le prove di selezione destinate a individuare i cervelli umani meglio dotati, si era ormai rassegnato da anni a un lavoro oscuro e monotono. Ma poi il grande programmatore aveva scoperto il suo hobby e l'aveva trascinato qui. Il generale Vider disse: «Questa atmosfera di mistero mi sembra puerile». «Un minuto di pazienza», disse Schumann, «e vedrà che cambierà idea. Si tratta di una cosa che non va assolutamente divulgata». «Aub, quanto fa 9 volte 7?» Aub esitò un istante. I suoi occhi smorti ebbero un fioco lampo di ansietà. 63, disse. Il deputato Brent inarcò le sopracciglia. «È giusto?» «Controlli lei stesso, onorevole». Il deputato trasse la sua calcolatrice tascabile, ne sfiorò con le dita 2 volte il bordo zigrinato, guardò il quadrante e la ripose in tasca. Disse: «E sarebbe questo il fenomeno che lei ci ha chiamato qui ad ammirare? Un illusionista?» «Molto di più, onorevole. Aub ha mandato a memoria alcune operazioni e sa calcolare sulla carta». «Una calcolatrice di carta?» disse il generale. Sembrava deluso. «No, generale», disse Schumann paziente, «non è una calcolatrice di carta, semplicemente un foglio di carta. Generale, vuole essere così gentile da proporre un numero qualsiasi?» 17, disse il generale. «E lei, onorevole?» 23. «Bene, Aub, moltiplichi questi due numeri e faccia vedere a questi signori in che modo esegue l'operazione». «Sì, signore», disse Aub, chinando il capo. Trasse un taccuino da una tasca della camicia e una sottile matita da pittore dall'altra. La sua fronte era tutta aggrottata mentre tacciava faticosamente sulla carta dei piccoli segni. Il generale Vider lo interruppe in tono asciutto. «Mi faccia vedere». Aub gli porse il taccuino e Vider commentò: «Beh, sembra il numero 17. Il deputato Brent annuì e disse: «Proprio così, ma è chiaro che chiunque può copiare dei numeri da una calcolatrice. Io stesso credo sarei capace di disegnare un 17 passabile, anche senza esercizio». «Se i signori non hanno nulla in contrario, Aub potrebbe continuare», intervenne suavemente Schumann. Aub continuò, la mano un po' tremante. Infine disse a bassa voce: «La risposta è 391. Il deputato Brent consultò una seconda volta la sua calcolatrice tascabile. «Per Dio, è esatto! Come ha fatto a indovinare?» «Non ha indovinato, onorevole», disse Schumann. «Ha calcolato il risultato». «Storie», disse il generale con impazienza. Una calcolatrice è una cosa, e dei segni sulla carta un'altra.
Spieghi lei, Aub, disse Schumann.
Sì, signore.
Ecco, signori, io scrivo 17 e subito sottoscrivo 23. Poi mi dico 7 volte 3.
Il deputato lo interruppe pacatamente.
Attento, Aub, il problema è 17 volte 23.
Sì, lo so, si affrettò a spiegare il piccolo tecnico. Ma io comincio col dire 7 volte 3 perché è così che funziona.
Ora, 7 volte 3 fa 21.
E come lo sa lei? Chiese il deputato.
Me lo ricordo. Dà sempre 21 sulla calcolatrice. L'ho controllato innumerevoli volte.
Questo non significa che lo darà sempre, però, disse il deputato.
Forse no, balbettò Aub. Non sono un matematico, ma, vede, i miei risultati sono sempre esatti.
Vada avanti.
7 volte 3 fa 21 e io scrivo 21. Poi 3 per 1 fa 3, così io scrivo 3 sotto il 2 di 21.
Perché sotto il 2? Chiese il deputato Brent secco.
Perché... Aub lanciò un'occhiata implorante al suo superiore. È difficile da spiegare.
Schumann intervenne. Direi che per il momento convenga accettare per buono il suo metodo e lasciare i particolari ai matematici.
Aub proseguì. 3 più 2 fa 5 e perciò il 21 diventa un 51. Ora lasciamo stare per un momento questo numero e cominciamo da capo. Si moltiplica 7 per 2 che ci dà 14 e 1 per 2 che ci dà 2. Li scriviamo così e la somma ci dà 34. Ora, se mettiamo il 34 sotto il 51 in questo modo, sommandoli otteniamo 391, che è il risultato finale.
Vi fu un istante di silenzio e il generale Weider disse:
«Non ci credo. È una bellissima filastrocca e tutto questo giochetto di numeri sommati e moltiplicati mi ha divertito molto, ma non ci credo.
È troppo complicato per non essere una ciarlatanata».
«Oh no, signore», disse Aub tutto sudato. «Sembra complicato perché lei non è abituato al meccanismo, ma in realtà le regole sono semplicissime e funzionano con qualsiasi numero».
«Qualsiasi numero, eh?» disse il generale. «Allora vediamo». Trasse di tasca la sua calcolatrice, un severo modello militare, e la toccò a caso. «Scriva sul suo taccuino 5, 7, 3 e 8, cioè 5738».
«Sì, signore», disse Aub staccando un nuovo foglio di carta. «Ora», toccò di nuovo a caso la calcolatrice, 7, 2, 3 e 9, 7239.
«Sì, signore».
«E adesso moltiplichi questi due numeri».
«Ci vorrà un po' di tempo», balbettò Aub.
«Non abbiamo fretta», disse il generale.
«Cominci pure, Aub», disse Schumann tagliente.
Aub cominciò a lavorare tutto chino. Staccò un secondo foglio di carta, poi un terzo. Finalmente il generale trasse di tasca l'orologio e lo considerò con impazienza.
«Allora, ha finito coi suoi esercizi di magia?»
«Ci sono quasi arrivato, signore.
Ecco il prodotto, signore.
41.537.382.
Mostrò la cifra scarabocchiata in fondo all'ultimo foglio.
Il generale Weider sorrise condiscendente. Premette il pulsante di moltiplicazione sulla sua calcolatrice e attese che il ronzio dei meccanismi tacesse. Poi guardò il quadrante della minuscola macchina e disse con voce rauca dallo stupore:
«Grande galassia, l'ha azzeccato in pieno!»
Il presidente della Federazione Terrestre tentava ormai a mascherare in pubblico la tensione che lo rodeva e in privato già permetteva che un'ombra di malinconia velasse i suoi lineamenti delicati di uomo sensibilissimo. La guerra denebiana, dopo l'entusiasmo e l'unanime slancio dei primi anni, si era rattrappita a un gioco in anni di manovre e contromanovre. Sulla Terra lo scontento cresceva ogni giorno e cresceva forse anche su Deneb. E ora il deputato Brent, capo dell'importantissima commissione parlamentare sull'organizzazione della difesa, stava allegramente e placidamente dissipando la sua mezz'ora di colloquio in chiacchiere inutili. «Calcolare senza una calcolatrice», osservò il presidente con impazienza, «è una contraddizione in termini».
«Calcolare», disse il deputato, «è soltanto un sistema per elaborare dei dati. Può farlo una macchina come può farlo il cervello umano».
«E funziona sempre?»
«Infallibilmente, signor presidente. Non sbaglia un colpo».
«È difficile da imparare?»
«Mi ci è voluta una settimana per impadronirmi perfettamente del sistema, ma immagino che lei...»
«Effettivamente», disse il presidente pensoso, «è un giochetto molto interessante. Ma a che cosa serve?» A che cosa serve un neonato, signor Presidente? Sul momento non serve a nulla, ma non vede che questo è il primo passo verso la liberazione dalle macchine. Consideri, signor Presidente, che la guerra denebiana è una guerra di calcolatrici contro calcolatrici. Le calcolatrici nemiche formano uno scudo impenetrabile di contromissili che fermano i nostri missili e le nostre bloccano i loro nello stesso modo. Ogni volta che noi perfezioniamo le nostre calcolatrici, i denebiani fanno lo stesso e ormai da 5 anni si è creato un precario e inutile equilibrio di forze. Ora noi siamo in possesso di un metodo che ci permetterà di vincere le calcolatrici, di scavalcarle, di attraversarle. Potremo combinare la meccanica del calcolo automatico con il pensiero umano. Avremo, per così dire, delle calcolatrici intelligenti. Non posso prevedere esattamente quali saranno le conseguenze, ma è chiaro che questa innovazione avrà una portata incalcolabile. E se Deneb ci arriva prima di noi, sarebbe una vera catastrofe. Conceda il pieno appoggio del governo a un piano segreto per lo sviluppo del calcolo umano. Lo chiami Progetto 63, se vuole. Io rispondo della mia commissione, ma avrò bisogno del sostegno del governo. Il dottor Schumann mi dice che in teoria tutto ciò che sa fare una calcolatrice lo può fare anche una mente umana. Il presidente rifletté per qualche istante. Infine disse: «Se lo dice Schumann, non ho motivo di dubitarne. Sarà verissimo, almeno in teoria. Ma in pratica com'è possibile sapere in che modo lavora una calcolatrice?» Brent sorrise affabilmente. «Le dirò, signor presidente, gli ho fatto la stessa domanda. E sembra che un tempo le calcolatrici venissero progettate e disegnate direttamente dagli esseri umani. Si trattava naturalmente di macchine molto rudimentali, dato che ciò avveniva prima che si fosse affermato il principio, ben più razionale, di affidare alle stesse calcolatrici la progettazione di calcolatrici ancor più perfezionate. Il tecnico Haub aveva uno strano hobby. Si divertiva a ricostruire queste macchine arcaiche e così facendo ebbe modo di studiare il loro funzionamento e scoprì che poteva imitarle. E c'è un'altra cosa che vorrei farle presente, signor Presidente. Quanto più riusciremo a sviluppare e ad estendere questo nostro progetto, con le sue infinite applicazioni, tanto maggiore sarà la percentuale di investimenti federali che potremo distogliere dalla produzione e dalla manutenzione delle calcolatrici. Via via che il cervello umano si sostituisce alla macchina, una parte crescente delle nostre energie o delle nostre risorse può essere dedicata a impieghi pacifici e in tal modo il peso della guerra sull'uomo comune andrà decrescendo progressivamente. Ed è inutile dire quanto un fatto simile favorisca il partito al potere. «Ah», disse il presidente, «capisco ciò che lei intende. Bene, si accomodi, onorevole, si accomodi. Ho bisogno di riflettere sulla sua proposta. Non vedo troppo di buon occhio quest'idea di mettere in secondo piano le calcolatrici. La mente umana è capricciosa. Una calcolatrice ci dà infallibilmente la stessa soluzione allo stesso problema ogni volta. Chi ci garantisce che la mente umana sappia fare altrettanto? Gli uomini non si sono sempre serviti delle calcolatrici. Gli abitanti delle caverne, con le loro triremi, le loro scuri di pietra e le loro ferrovie, non avevano calcolatrici. E probabilmente non calcolavano nulla. Lei sa bene che non è così. Perfino la costruzione di una strada ferrata o di una ziggurat richiedeva dei calcoli, sia pure elementari, e questi calcoli venivano evidentemente eseguiti senza macchine. Lei intende dire che gli antichi calcolavano col metodo che lei mi ha dimostrato? Probabilmente no. È un fatto che questo metodo, a proposito, noi l'abbiamo battezzato grafitica, dalla vecchia parola europea grafo, cioè scrivere, deriva direttamente dalle calcolatrici e dunque non può essere anteriore. Tuttavia i cavernicoli dovevano pure avere un loro metodo, no? Arti perdute. Se lei mi vuol parlare delle arti perdute... Dopotutto, l'uomo mangiava grano anche prima dell'idroponica e se i primitivi mangiavano grano dovevano per forza coltivarlo nel suolo. Che altro sistema potevano avere? Non lo so, ma crederò nella coltura in terra quando vedrò del grano crescere direttamente dal suolo. E crederò che si possa ottenere il fuoco strofinando 2 schegge di pietra quando lo vedrò fare sotto i miei occhi. Schumann divenne suadente. Comunque sia, torniamo alla grafitica. Il trasporto mediante veicoli più o meno ingombranti sta cedendo il posto al trasferimento diretto. I mezzi di comunicazione tradizionali diventano sempre più maneggevoli ed efficienti. Provi per esempio a confrontare la sua calcolatrice tascabile con gli enormi cervelli elettronici di 1000 anni fa. Perché non dovremmo fare l'ultimo passo su questa via ed eliminare completamente le calcolatrici? Ma abbiamo bisogno del suo aiuto. Se il patriottismo non basta a farle prendere una decisione, consideri la prodigiosa avventura intellettuale che ci sta di fronte.
Lösser disse in tono scettico. Che potete fare oltre la moltiplicazione? Potete integrare una funzione trascendentale?
Col tempo arriveremo anche a questo. Durante il mese scorso ho imparato ad eseguire le divisioni. Sono in grado di determinare con assoluta precisione quozienti interi e quozienti decimali.
Quozienti decimali? Con quanti decimali?
Il programmatore Schumann si sforzò di dare alla sua voce un tono indifferente.
Non ci sono limiti.
Lösser lo guardò sbalordito. Senza calcolatrice.
E questo non è tutto. Stiamo lavorando in una direzione che fino a questo momento è ancora segretissima e che, a rigore, non dovrei rivelare a nessuno. Comunque, stiamo per aprire una breccia nel fronte della radice quadrata.
Radici quadrate, mormorò affascinato Lösser.
Anche cubiche. Allora, possiamo considerarla dei nostri?
Lösser gli tese di scatto la mano.
D'accordo.
Il generale Weider camminava avanti e indietro a un'estremità del lungo salone, rivolgendosi ai suoi ascoltatori con i modi di un insegnante severo che ha di fronte una classe indisciplinata. Egli era il supervisore, la massima autorità, e tale si considerava in ogni attimo della sua giornata.
Disse: «Le radici quadrate sono una bellissima cosa. Sarete liberi di giocare con la grafitica e adoperarla in tutti i modi che vorrete quando la guerra sarà finita. Ma adesso abbiamo da risolvere dei problemi pratici della massima importanza». In un angolo il tecnico Aub ascoltava con dolorosa attenzione. Non era più naturalmente un tecnico. Lo avevano sollevato dalle sue vecchie funzioni e destinato al progetto con un titolo altisonante e un lauto stipendio. Ma le differenze sociali restavano e gli scienziati d'alto rango non avevano mai accondisceso ad ammetterlo nelle loro file su un piede di parità. Né, per rendere giustizia ad Aub, egli lo desiderava. Con loro si sentiva a disagio come loro con lui. Il generale diceva: «Il nostro obiettivo è semplice, signori. Sostituire la calcolatrice. Io intravedo qualcosa di ancor più rivoluzionario. Un sogno per ora, ma in futuro io vedo il missile guidato dall'uomo».
Il generale proseguì. Attualmente la nostra più grave strozzatura è data dal fatto che i missili dispongono di una intelligenza limitata. La calcolatrice che li guida può non superare certe dimensioni e un certo peso, ed è per questo che, trovandosi in una situazione imprevista, di fronte a un nuovo tipo di sbarramento antimissile, i nostri apparecchi danno risultati così mediocri. Pochissimi, come sapete, raggiungono gli obiettivi e la guerra missilistica è ormai una continua elisione. Infatti, il nemico è fortunatamente nelle stesse condizioni nostre. Mentre un missile avente a bordo uno o due uomini, in grado di dirigere il volo mediante la grafitica, sarebbe molto più leggero, più mobile, più intelligente. Ci darebbe quel margine di superiorità che ci porterà alla vittoria. Inoltre, signori, le esigenze della guerra ci obbligano a tener presente anche un altro punto. Un uomo è uno strumento infinitamente più economico di una calcolatrice. I missili con equipaggio umano potrebbero essere lanciati in numero tale e in tali circostanze quali nessun generale sano di mente oserebbe mai prendere in considerazione se avesse a sua disposizione soltanto dei missili automatici. Disse ancora molte altre cose, ma il tecnico Aub aveva sentito abbastanza. Nell'intimità della sua stanza, il tecnico Aub passò molto tempo a correggere e ricorreggere la lettera che intendeva lasciare. Il testo definitivo, quando lo rilesse, suonava così. Quando cominciai a studiare la scienza che oggi si chiama grafitica, la consideravo alla stregua di un passatempo privato. Non vedevo in essa altro che un divertimento stimolante, un esercizio mentale. Quando il progetto 63 venne istituito, io ritenevo che i miei superiori vedessero più lontano di me, che la grafitica potesse essere messa al servizio dell'umanità, potesse contribuire, per esempio, alla realizzazione di congegni veramente pratici per il trasporto individuale. Ma ora capisco che sarà usata solo per spargere morte e distruzione. Non posso sopravvivere alla responsabilità di aver inventato la grafitica. Lentamente diresse verso se stesso un depolarizzatore delle proteine e, senza provare alcun dolore, cadde istantaneamente fulminato. Erano tutti raccolti, sull'attenti, intorno alla tomba del piccolo tecnico, mentre veniva reso omaggio alla grandezza della sua scoperta. Il programmatore Schumann chinò solennemente il capo insieme agli altri, ma non era commosso. Il tecnico aveva fatto la sua parte e ormai non c'era più bisogno di lui. Certo, era stato lui a inventare la grafitica, ma ora che la nuova scienza aveva messo le ali, avrebbe continuato da sola, di trionfo in trionfo, fino al giorno in cui i missili avrebbero solcato gli spazi guidati dall'uomo. E oltre ancora. 9 volte 7, pensò Schumann con profonda contentezza, fa 63, e non ho bisogno che me lo venga a dire una calcolatrice. La calcolatrice ce l'ho nella testa. E questo gli dava un senso di potenza davvero esaltante.